Lifestyle, mode, eventi e curiosità. In studio Damiano.
Serve un'idea continentale. Vorrei parlarti e mi vergogno come un cane. Tu aspetti il treno, io il cellulare. Non trovo l'asso da giocare. Ma ormai lo sai. Quando pensi di star bene, poi ci rimani sotto. La notte se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza. Le labbra sulle labbra. Poi che succederà? E comprerei per te la luna se ci avessi un modo. Solo per cantarti ancora un po'. Un ragazzo incontra una ragazza. La notte poi non passa. Vedrai non finirà. Serve un'idea più del pane. Vorrei parlarti ma ho paura di ghiacciare. Siamo un incrocio fondamentale. E avrei bisogno di una chiave. Ma ormai lo sai. Che sei un proiettile nel cuore. Però avevo il giubbotto. E lo sai, cercarti un po' come aspettare ad un semaforo. Tanto con te rischio male, ma se mi guardi così, se mi guardi così. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra.
Buonasera radioascoltatori, siamo su Lifestyle come ogni giovedì sera qua su Radio Orizzonte in Blu. Sono molto felice perché questa sera e il prossimo giovedì sono due puntate che è da un po' di tempo che cerco di organizzarle, e avendo avuto la disponibilità di Valentina questa sera e giovedì prossimo di Stefano, che sono due figure di psicologi e psicoterapeuti che hanno molta esperienza nel rapporto con i ragazzi e genitori e ragazzi, riusciamo a fare queste due belle puntate, per cui invito tutti coloro che magari hanno anche situazioni dove al figlio o al genitore può essere utile ascoltare anche queste due puntate, o a seguirci in streaming in diretta radioorizzonti.org in onda e ci sentite, oppure se siete di Saronno dintorni FM 88.0, o altrimenti come fanno anche alcuni miei amici e alcune mie amiche, vi mettete lì sabato e la domenica mentre stirate o mentre fate le vostre faccende, accendete podcast e trovate la puntata e ve la ascoltate quando avete tempo. Questa sera parliamo di educazione all'affettività, nuova sfida per la scuola. Giovedì prossimo parleremo di genitori preoccupati o preoccupanti. Allora, questa sera vi accorgerete mentre parleremo che bisognerebbe mettere il bollino rosso, perché parliamo anche di alcune tematiche abbastanza diciamo delicate e scottanti, che non sembrerebbe diciamo di poterne parlare, soprattutto individuando una fascia di età così bassa, perché all'epoca in cui io lavoravo ad esempio in una scuola famosissima di Milano e io avevo proprio gli adolescenti e i giovani, di queste tematiche sì, ne parlavano gli adolescenti, però era più una cosa dai 16 anni in su. adesso a sentire anche gli specialisti, sentiremo anche Valentina Tettamanti dopo, sembra quasi che già a fine elementari, quindi sui 10-11 anni, ma se andate sui social, sulla pagina Facebook della radio, vedrete che ho messo proprio degli studi fatti da ADN Kronos piuttosto che degli articoli presenti su Io Donna o su altri quotidiani, dove si dice proprio studi fatti su campione di giovanissimi dai 10 ai 18 anni, come le problematiche legate all'affettività, ma soprattutto alla sessualità, sono già molto presenti tra i 10 e i 13 anni. Quindi si è abbassata di molto la soglia. E poi dopo io vi racconterò un episodio che mi è successo casualmente, che secondo me qualcuna di voi, boom, cade dalla sedia o si strappa i capelli. Però è successo veramente, quindi ve lo racconterò, però magari dopo il prossimo brano musicale. Questa sera di che cosa quindi parliamo? Voi avete seguito sicuramente ciò che anche sui vari TG, soprattutto in un periodo, se non erro ottobre-novembre, a seguito di tutta una serie di episodi, ahimè, spiacevoli di abusi e violenze sulle donne, il governo ha detto serve assolutamente che nelle scuole dal prima possibile ci sia un'educazione, come c'è l'educazione civica, adesso dobbiamo introdurre un percorso scolastico nel curriculum di educazione all'affettività, alla sessualità. Ok, ma l'hanno motivato soprattutto dal crescente numero di episodi di violenza sulle donne. Allora io dico questa cosa, è un mio pensiero, ma allora sì, ma soprattutto non tanto, certo, un percorso di educazione all'affettività, alla sessualità fatta anche a fine elementare o nelle medie aiuta a crescere in una maniera più corretta l'individuo e quindi si spera che abbia molto rispetto per la donna e anche per altre categorie, diciamo, che sono un po' penalizzate e spesso vittima di scherni o di violenza. Ma se andiamo a esaminare i casi che ogni anno succedono di violenza, sono soprattutto adulti che lo fanno, tra l'altro più della metà sono stranieri. Quindi è un discorso che va affrontato soprattutto in altre sedi più che in quelle scolastiche. Quello scolastico serve per educare e quindi formare degli uomini rispettosi. Secondo me invece serve molto di più e immediatamente fare un discorso educativo all'affettività e alla sessualità, ma serviva ieri, perché ve ne accorgerete parlando questa sera, i ragazzini a 10 anni già non solo parlano di sesso, vedono pornografia, ne fanno, quindi già fanno, e in più fanno determinate cose che a noi farebbero rizzare non solo la pelle ma anche i capelli, ma anche solo perché vogliono sperimentare e vogliono in qualche maniera spingersi oltre. Quindi serviva l'altro ieri un'educazione all'affettività, alla sessualità nelle scuole, ma addirittura partendo dalle elementari, sembrerà addirittura folle, però sì, partendo addirittura dalle elementari. Quindi siamo già in ritardo, speriamo che si muova non solo il Ministero dell'Istruzione, eccetera, ma si muovono tante scuole per poter iniziare, volendo anche dall'anno prossimo, se proprio non ce la si fa più, ma con un discorso serio. Comunque adesso brano musicale e poi ne parleremo. Sentiamo Barry White. Buonasera a Radio Orizzonti in Blu, programma Lifestyle, come tutti i giovedì sera. Parliamo questa sera di educazione all'affettività e alla sessualità. Allora, ascoltate bene, drizzate le orecchie, perché non crederete a ciò che sto dicendo, eppure è successo. Era un venerdì. Avevo un appuntamento di lavoro a Milano in zona ticinese, San Lorenzo le Colonne, quella parte lì, no? Dove c'è il Museo Diocesano. Era quasi ormai l'una e io e il mio amico e cliente diciamo, vabbè, pranziamo insieme. C'è un ristorante all you can eat molto bello e diciamo, vabbè, mangiamoci un po' di sushi. Entriamo, quasi nessuno. Se non che, tempo 10 minuti, boh, l'invasione. C'erano praticamente più del 70% dei tavoli occupati da ragazzini che avranno avuto dai 13 ai 16 anni. E io dico, ai tempi in cui io avevo quell'età lì che andavo a scuola, o mi portavo il panino o mangiavo la mensa. Cioè questi hanno tutti i soldi per spendere 20-25 euro così ad andare a mangiare sushi. Poi dopo ho letto un articolo su Donna Moderna che diceva che sono 3 anni che il trend dei ragazzini è tutti i venerdì sushi. Che io dico, vabbè, a faccia della paghetta, quanto gli deve dare un genitore a questi qui per andare 4 volte al mese a spendere 20-25 euro? Ma al di là di quello, io e mio amico a un tavolo, in questo ristorante ci sono questi tavolini piccolini e ci sono dei separé che, cioè, sono lì giusto per fare arredamento, diciamo, nel senso che non isolano. E di fianco, dal separé di bambù di fianco a noi, si mettono 2 ragazzini che ci avranno avuto 15 anni, non lo so. Io e lui siamo lì che mangiamo, stiamo parlando di cose, questi qua urlano praticamente per parlarsi, forse perché c'era anche casino nel ristorante, e uno di questi inizia a dire, oh, hai sentito di Arturo? No, cosa ha fatto? Ha messo incinta la Chiara! E già io c'avevo il rotolino del sushi che mi stava andando giù di traverso, il mio amico è rimasto a bocca aperta e mi fa segno, e io ho sentito. E questi che continuano, e questo che dice, ma è proprio un pirla, eccetera, ma quanti anni c'è Chiara? Non c'è neanche 14 anni. E dice, ma è proprio stato così scemo? E ho detto, sì. E così continuano a parlare così, in questo tono, scusate se io uso questa espressione, ma era così. A un certo punto uno fa, sì, però ha detto che la Chiara adesso, la settimana prossima, va in ospedale con la zia e va a abortire. Cioè, mio amico praticamente, la mascella ormai era a livello del tavolo. A me c'erano praticamente i rotolini che facevano a lotta per chi andava giù, perché ero lì bloccato. E uno dei due aggiunge, sì, tanto fino a un mese non è neanche da considerare un essere vivente, lo dicono tutti i giornali. Al che io e mio amico ci guardiamo e diciamo, ma siamo fuori di testa, è allucinante. Al che, dopo questo episodio, sarà stato più o meno a metà novembre, io dico, no, devo fare una puntata perché già ho sentito, no, il governo che bisogna fare... Sì, ma bisogna fare dei corsi di educazione sessuale e affettiva, ma pesanti, perché se 2 di 15 anni fanno sti discorsi qua, cioè io sono rimasto senza sale. Poi vado a leggere, e vi ho messo alcuni articoli, vari articoli di giornale proprio per capire delle cose, e ci sono praticamente questi articoli che dicono già a 10-11 anni l'80% dei ragazzi in Italia di quest'età guarda abitualmente siti porno tranquillamente, e quindi parla, anzi addirittura usando le categorie che vede nei film, piuttosto che c'è uno studio che è stato fatto l'anno scorso dove si dice che nella fascia tra gli 11 e i 13 anni i vari ragazzi e ragazze intervistati hanno detto che praticamente più del 57% avevano già avuto un'esperienza sessuale. Il 60% di questi dice che non usa neanche preservativo, e potete leggere tutte queste cose negli articoli che ho messo, che uno li legge e si mette le mani nei capelli, perché dice, ma cioè un ragazzo di quinta elementare o di prima media già praticamente si comporta in maniera non solo da adulto, ma da libertino fino all'inverosimile. Al che poi io parlo con la Valentina, con altri miei amici e amiche che lavorano ancora nella scuola, eccetera, e tutti mi dicono: ah, ma sì, ma guarda che alle elementari già è così. Cioè, nel senso, se tu vai, quando fanno l'intervallo, la ricreazione, devi sentire cosa parlano, che vocabolario usano, come si rivolgono i maschi alle femmine. E uno dice... Ma l'educazione all'affettività e alla sessualità, ma bisognava farla 10 anni fa a questo punto. Siamo già in mega ritardo. Allora, di queste tematiche ne parleremo con Valentina Tettamanti. Tra l'altro le faremo poi complimenti perché è da pochi giorni che è online il suo bel sito, che è valentinatettamanti.it. Quando uno apre, c'è subito questa immagine: sono la dottoressa Valentina Tettamanti, ti aiuto a risolvere il disagio di tuo figlio. Quindi parleremo di queste tematiche con lei, perché mi sa che faremo un bel discorso con chi ha avuto esperienza e ha continuamente esperienza e vede queste cose tutti i giorni, e ci potrà dare magari qualche suggerimento, qualche riflessione in più. A me rimane soltanto lo sgomento, soprattutto perché io comunque ho avuto un'esperienza di educatore dal 1998 al 2008 e avevo ragazzi dai 14 ai 19 anni, ma non era così la situazione. Cioè, pazzesco. Sentiamo The Police con Every Breath You Take. Buonasera a tutti, siamo sempre su Lifestyle, Radio Orizzonte in Blu. È giunto il momento di ascoltare l'amica Sara Giudici, ci distrae un attimo da queste tematiche della puntata odierna e ci parlerà di... ci ha parlato per due volte di Pedro, il cedro che ahimè purtroppo ha fatto una brutta fine. Adesso sentiamo che cosa ha da raccontarci. A te, Sara.
Ciao Damiano, un saluto a te, al tuo regista Alberto e a tutti i tuoi ascoltatori. Oggi vi volevo parlare di un qualcosa che è in corso a Saronno, che è molto molto quotidiana, siamo abituati a vedere più volte all'anno, se manca la cerchiamo, ma magari non sappiamo così esattamente come viene fatto. Sto parlando della manutenzione degli asfalti stradali. Allora, come sappiamo, l'asfalto si consuma e quindi annualmente l'amministrazione deve fare degli interventi di rifacimento completi delle vie, ma nel corso dell'anno, soprattutto in questo periodo dell'anno, si creano anche tutte quelle buche legate ai problemi provocati dagli sbalzi di temperatura, ma anche per esempio dal sale che viene messo per strada in occasione delle gelate, ossia le classiche buche della strada, quelle di cui si parla molto anche in alcune città, proprio per questi problemi di manutenzione. A Saronno in particolare in questi giorni sono in corso proprio gli interventi di manutenzione contro le buche, e vengono fatte con un metodo particolare, che permette di effettuare le riparazioni anche quando fa ancora freddo, come succede adesso. Si tratta del cassone termico. Cos'è il cassone termico? È un camion su cui c'è una serpentina riscaldata, che fa sì che l'asfalto venga mantenuto costantemente ad una temperatura di 156 gradi. Questo permette che la sostanza, quella che noi vediamo nera, lo strato, sia molto morbida e malleabile, quasi gommosa, e permette di stenderlo molto rapidamente e in modo molto efficace, evitando che poi il rattoppo, classicamente, cosa che da automobilisti conosciamo, salti via dopo qualche giorno di pioggia, come accade per esempio quando l'asfalto viene messo a freddo nei giorni in cui la temperatura non è sopra i 10 gradi. Tutte queste informazioni le ho avute oggi chiacchierando proprio con gli operai della squadra del comune che erano impegnati a svolgere questa attività, quindi super operative le informazioni, molto pratiche. Cosa succede? Si stende questa parte gommosa, si mette proprio come un carico con una carriola e poi lo si stende lentamente. Il risultato è una sostanza leggermente meno gommosa, ma comunque ancora molto malleabile, e quindi questo permette di poter fare gli interventi senza chiudere le strade. Oggi, per esempio, gli interventi interessati da questa manutenzione, via Roma, via Frua, via De Santis, citandone alcune a Saronno di oggi, non sono state chiuse perché le auto possono tranquillamente passare mentre si stende, perché a differenza di quanto accade con l'asfalto, tra virgolette, a freddo, non viene portato in giro, resta lì. Poi si passa una specie di rastrello per lisciarlo e quindi una dotazione che si chiama tartaruga e che permette di rullarlo. Nel momento in cui viene schiacciato con questa tartaruga, quindi con una notevole forza e pressione, molto più di quello delle macchine o di un pullman di passaggio, l'asfalto viene steso e non si sposta più. L'unico problema che ci può essere, per cui può creare un problema di manutenzione, è se viene posato in curva, perché le auto, facendo la curva, possono spostare leggermente nel momento di posa il materiale e quindi provocare degli avvallamenti. Quindi, quando domani o dopo, nei prossimi giorni, visto che per esempio sarà fatta via Montoli, vedrete gli operai al lavoro, sappiate che anche se sta piovendo, anche se fa freddo, l'intervento non si staccherà perché è realizzato con questo particolare dispositivo. Io spero che la notizia vi abbia incuriosito e interessato tanto quanto ha fatto con me stamattina. Saluto Damiano e ringrazio per l'ospitalità. Saluto Alberto e saluto tutti voi ascoltatori di Lifestyle. Alla prossima.
Grazie Sara per queste informazioni, però hanno veramente un altissimo rischio, perché io sono sicuro che da domani ci saranno fior fior di gruppi di umarell che, grazie a questa testimonianza di Sara, vorranno andare a vedere, a testare con mano questa nuova tecnica. Quindi tutti lì dove ci sono gli operai, con le mani incrociate dietro la schiena, a vedere un po' come fanno i lavori. Scherzo. Grazie Sara per la tua testimonianza, il tuo intervento come ogni giovedì sera, dove ci racconti sempre news, curiosità, eventi nella città di Saronno. E non mi resta che lasciare lo spazio alla musica per poi accogliere Valentina e iniziare la chiacchierata sul tema con lei. Sentiamo Be Kind di Sarf Misa.
Wanna believe that you don't have a bad bone in your body, but the bruises on your ego make you go wow, 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 yeah. Wanna believe that even when you're stone cold, you're sorry. Tell me why you gotta be so out of your mind, on ya. I know you're choking on your fears. Already told you I'm right here. I will stay by your side every night. I don't know where you hide from the one. And close your eyes to the one. Mess up and lie. You love when you know you can cry to the one. Always confide in the one you can be kind to, the one that you love. When you know you can cry to the one. Always confide.
Buonasera a tutti, siamo di nuovo su Lifestyle, Radio Orizzonti in Blu, e do il benvenuto alla dottoressa Valentina Tettamanti, pedagogista consulente esistenziale. Ciao Valentina e benvenuta.
Ciao Damiano, grazie mille per il tuo invito.
Figurati. La tematica è abbastanza delicata e, diciamo, scottante, quindi se hai seguito quello che ho detto un po' all'introduzione, ho dato giusto, diciamo, un panorama, magari qualcuno già si è un attimino angosciato e spaventato, ma ahimè questa è la situazione che c'è adesso. Quindi sempre più ragazzi molto molto giovani iniziano già a sperimentare quella che è il mondo non solo dell'affettività ma della sessualità, però iniziano, diciamo, proprio a viverla in pieno, magari senza troppe, solo forse per curiosità e magari come spirito di imitazione, ma senza magari un dialogo o comunque un non dico una guida, però qualcuno con cui confrontarsi.
Sì, allora io ho seguito quello che hai detto finora. E voglio fare una premessa. Innanzitutto si tratta di una tematica decisamente complessa e non liquidabile in poche parole. Bisogna fare però un piccolo passo indietro, perché parlare esclusivamente di affettività e sessualità limita un po' il campo. Come pedagogista, come persona che lavora quotidianamente con bambini e ragazzi, ti posso dire che sicuramente il discorso dell'affettività è importante, ma in un quadro un po' più ampio. Cosa vuol dire? Che la scuola fondamentalmente non è preparata a gestire queste tematiche fino in fondo. Tu parlavi del fatto che appunto si parla di introdurre questa educazione all'affettività, alla sessualità nelle scuole. Molte scuole hanno già dei progetti che riguardano questo ambito di intervento, addirittura già nella scuola primaria, no? Nelle classi alte della scuola primaria, quindi non so, in quarta e in quinta elementare. Però, nonostante questo, il discorso che riguarda ciò che si prova, ciò che si sente, eccetera, è un discorso così delicato, così complesso, che soprattutto la scuola non è pronta ad affrontare. In particolare i docenti, gli insegnanti non sono formati per gestire questo tipo di cose. E quindi ci sono delle grosse difficoltà, ma grosse difficoltà che vanno a influire su un'educazione complessiva del ragazzo, a partire, ti dirò di più, dalla scuola dell'infanzia, neanche dalla scuola primaria o secondaria. Perché il discorso che è legato alle emozioni, che è legato al sentire, è un discorso che deve partire da una prima educazione, da un'educazione basilare. Cioè, ti faccio un esempio, no? Quando tu costruisci una casa, non è che costruisci la casa partendo dal tetto, ma la costruisci partendo dalle fondamenta. Quindi le fondamenta dell'essere umano partono da quando l'essere umano nasce. Quindi i primi anni di vita sono quelli in cui si buttano le fondamenta di quello che sarà l'uomo futuro. Perciò sono quelli più importanti, che permettono di determinare la costruzione, la messa in atto di fondamenta forti oppure deboli. In che senso? Nel senso che se io instauro e introduco un'educazione all'affettività, al sentire nel bambino piccolo, e lo porto avanti nel corso della sua formazione, negli anni successivi, dalla prima infanzia fino all'adolescenza, allora il ragazzo si troverà pronto ad affrontare certe cose, sessualità compresa. Ma se io non faccio questo, e io qui parlo dal punto di vista degli educatori,
certo,
quindi degli insegnanti, dei docenti, dei vari gradi di scuola, dei genitori, perché tieni presente che una tematica molto delicata è l'educazione dei genitori, educare alla genitorialità, una cosa che ahimè nel nostro paese è scarsamente fatta. Solitamente il genitore si ritrova un po' in balia del suo ruolo, no? Non c'è sempre una consapevolezza genitoriale. E queste mancanze, queste lacune dal punto di vista della genitorialità creano poi delle fragilità anche nel bambino e nell'adolescente. Per cui quello che tu dicevi, ci ritroviamo di fronte ad adolescenti che non sono in grado di gestire tematiche forti come quelle di cui stavi parlando, no? Di cui stavi parlando, ad esempio l'approccio alla sessualità, perché non sanno nemmeno di che cosa stanno parlando in fondo, perché sono piccoli, sono giovani e non hanno gli strumenti per affrontare queste tematiche, ma si ritrovano in balia di se stessi, perché poi l'azione la compiono senza sapere cosa stanno andando incontro. Quindi, tornando a quello che cercavo di dire inizialmente, l'educazione da questo punto di vista dovrebbe essere un'educazione complessiva, che non va a toccare esclusivamente il discorso affettività o sessualità, anche perché, ti chiedo, cosa si intende per affettività? Si possono intendere mille cose.
Certo.
Cioè, spesso c'è una gran confusione, anche da parte degli educatori che, ripeto, non sono sempre adeguatamente formati ad affrontare questa tematica. Cioè, nel discorso affettività ci possiamo buttare dentro le emozioni, ci possiamo buttare dentro i sentimenti, ci possiamo buttare dentro le sensazioni, ma tutte queste cose hanno caratteristiche molto diverse tra di loro. E se il bambino, il ragazzo, non viene educato a capire se stesso, a capire ciò che prova, a comprendere ciò che prova, a rielaborarlo e a fare i conti poi con se stesso per gestirlo anche nel rapporto con gli altri, capisci che si va incontro a una grandissima confusione. Quindi l'adolescente di oggi che cosa vive? Vive un momento di grandissima confusione. Poi tu toccavi anche il tema del fatto che i giovani anticipano i tempi, no? Quindi anche la preadolescenza ormai già in quinta della scuola primaria, nella classe quinta della scuola primaria già si parla di preadolescenza spesso. Perché siamo in una società complessa dove gli stimoli sono tantissimi, dove i bambini hanno già accesso a informazioni che qualche generazione fa non erano neanche immaginabili.
Certo.
Quindi tutti questi stimoli, tutti questi anche mezzi di informazione, di comunicazione in cui siamo quotidianamente immersi, fanno da una parte crescere più in fretta il bambino e il ragazzo, però dal punto di vista dell'immersione negli stimoli, quindi anche di quello che può sapere, ma non dal punto di vista della gestione di questo sapere, di questa, certo, conoscenza, che è una conoscenza generica, generale, superficiale, di molte cose, non gestita.
No, ma infatti in questa società una delle cose più diciamo riscontrabili rispetto a X anni fa è che sono venuti a cadere molti, molti filtri piuttosto che molte, diciamo, barriere, o comunque, non voglio fare il discorso che non c'è più etica e morale, perché non è vero, però diciamo che questo mondo della comunicazione così fast e così a disposizione di tutti, il fatto che comunque sia si riescono anche a eludere tutta una serie di cose, perché il ragazzino anche di 12 anni è talmente sveglio adesso che mette i dati in maniera tale che risulta uno di 19 anni, entra e accede tutto quello che vuole, oppure i vari parental control, filtri, queste cose che, cioè, questi qui sono dei maghi, praticamente a 4 anni sono già lì con l'iPod che fanno tutte le loro cose, cioè fanno tutto quello che vogliono. Ma forse come dici tu, non è che comprendano fino in fondo, ma forse hanno più un discorso di emulazione o di non voler essere da meno di altri o di non voler essere esclusi rispetto ad altri, per cui se i discorsi che si fanno quando sono nel tempo libero eccetera sono di un certo tipo, uno magari è portato a dire vabbè, ci provo anch'io, piuttosto che sperimento anch'io, piuttosto che adotto anch'io questo linguaggio qua. Poi diciamocelo, su alcuni programmi io già 5-6 anni fa vedevo magari conduttori giovani sbarbati che per fare i fighetti usavano tutta una serie di cose che magari in televisione non era il caso di dire, cioè tranquillamente parlavano di vari siti porno, cioè dicendo proprio le sigle, piuttosto che definivano la Shura una MILF, piuttosto che una, cioè, e parlavano di quelle categorie che ormai tutti i ragazzini vanno a mettere nel loro linguaggio, perché forse pensano che faccia figo, o comunque che faccia gruppo, comunità, l'avere quel certo tipo di linguaggio e l'avere anche un curriculum, un pedigree che abbia sperimentato certe cose, non lo so.
Guarda, ti dirò di più, a proposito del fatto, hai toccato una tematica molto interessante, quella del linguaggio. Viviamo in un'epoca, in un momento storico in cui la povertà linguistica si sta aggravando sempre di più. Cosa significa? Significa che il cosiddetto vocabolario attivo della nostra popolazione, soprattutto italiana, mi rivolgo al nostro ambito perché in Italia viviamo, vocabolario attivo significa la quantità di parole che una persona è in grado di utilizzare consapevolmente, che utilizza quotidianamente. Si sta riducendo sempre di più questa quantità. Cosa significa? Che i bambini, i ragazzi, hanno in mano sempre meno parole per poter esprimere ciò che provano, ciò che sentono, ciò che vivono. Quindi hanno sempre più difficoltà a esprimere qualcosa che riguarda se stessi. Questo è un problema, perché se tu non hai lo strumento che ti permette di tirare fuori quello che hai dentro di te, tu non sei nemmeno in grado di riconoscere l'emozione, di riconoscere quello che provi, di riconoscere quello che senti e di dargli un nome. Allora che cosa fai? Sei costretto a trovare altre strade, quindi ad esempio a imitare, ad emulare, come dicevi tu. Quindi l'imitazione, l'emulazione, eccetera, sono delle specie di via di fuga, di salvezza, dei tentativi di salvezza, dei tentativi di trovare una strada per poter in qualche modo esprimersi, senza però riuscire a esprimere se stessi. Ma in quel modo vanno a copiare qualche cosa di già dato che va a compensare le loro mancanze. Ma le loro mancanze, le loro carenze, non dipendono da loro, ma dipendono da una totale mancanza di educazione in questo senso. Questa è la cosa grave. Non so se mi sono spiegata.
Sì, sì. Io ti interrompo un attimino, che mando un brano musicale, così
certo.
La radio mi obbliga anche a fare questo, perché sennò facciamo una chiacchierata lunghissima. Sentiamo Loredana Bertè con il brano che ha presentato a Sanremo, che è Pazza.
Sono sempre la ragazza che per poco già si incazza. Amarmi non è facile. Purtroppo io mi conosco. Ok, ti capisco. Se anche tu te ne andrai via da me. Col cuore che ho spremuto come un dentifricio e nella testa fuochi d'artificio. Adesso vado dritta ad ogni bivio. Va bene, sono pazza. Io sono pazza di me e voglio gridarlo ancora. Non ho bisogno di chi mi perdona. Io faccio da sola e sono pazza di me. Sì, perché mi sono odiata abbastanza. Prima ti dicono basta, sei pazza e poi ti fanno santa. Io cammino nella giungla con gli stivaletti a punta e ballo sulle vipere.
Non mi fa male la coscienza e mi faccio una carezza perché non riesco a chiederle. Col cuore che ho spremuto come un dentifricio.
Siamo di nuovo su Lifestyle, Radio Orizzonti in Blu, e stiamo facendo la nostra chiacchierata con Valentina Tettamanti, parlando del tema della puntata, che è l'educazione all'affettività, alla sessualità, soprattutto partendo da quello che è il contesto attuale. Del discorso che stavamo facendo prima, una cosa che volevo sottolineare effettivamente è questo, cioè c'è, non so se Valentina sei d'accordo, ci dovrebbe essere in qualche maniera una cooperazione, ma spesso e volentieri non c'è, sia perché uno va da una parte e un altro va dall'altra, ma sia anche perché c'è sempre una specie di scaricabarile dicendo vabbè, io arrivo fino a tot, non mi chiedere di fare di più. Per cui la scuola in genere fa il suo percorso curricolare, e io mi ricordo già all'epoca in cui lavoravo io in questa scuola, se dovevo introdurre delle conferenze o delle cose sul tabagismo piuttosto che sull'educazione stradale o qualche cosa, i professori ce l'avevo tutti contro, perché gli sottraevo ore al loro curriculum scolastico. Quindi la scuola certo è un operatore, però appunto i docenti non sono preparati, ma nello stesso tempo magari vedono come perdita di tempo e delegano più che altro alle figure educative dei genitori o parrocchie o altro. Nello stesso tempo i genitori magari parcheggiano lì il figlio e poi non ne vogliono sapere di essere coinvolti, invece sarebbero un player fondamentale. E la cosa più però diciamo fuori è che il contesto sociale invece in cui viviamo è completamente nemico e non amico di questo, perché tutto il lavoro che magari si fa poi nell'ambito scolastico o extrascolastico nella vita quotidiana poi invece viene completamente distrutto. Per cui è effettivamente molto complesso, non so cosa ne pensi.
Guarda, hai detto delle cose molto che condivido molto, nel senso che la scuola purtroppo, mi spiace dirlo perché io ci lavoro anche, quindi però lo vedo tutti i giorni, è antica, è fuori dal tempo, non c'entra nulla, è un sistema a sé che purtroppo non c'entra nulla con il mondo di oggi, perché non è al passo, non sta al passo coi tempi. Il ragazzo entra a scuola e vive in un tipo di scuola che è fermo, non è andato avanti. È esattamente quello di quando andavo io a scuola, quindi 30 anni fa, e adesso il bambino che si ritrova dietro a un banco di scuola vive dei condizionamenti tali di cui gli insegnanti purtroppo non si rendono conto, e anche questo lo sperimento tutti i giorni, ma non perché sono dei cattivi insegnanti di per sé, ma perché manca una formazione adeguata che gli permetta di capire che è necessario fare dei cambiamenti, ma come istituzione scolastica, come sistema scuola, non il singolo insegnante, è il sistema scuola che non funziona più. Non funziona più perché questa generazione ha delle esigenze totalmente differenti da quelle di alcune generazioni fa. Allora, diciamo che il sistema scuola fa acqua già da tanti e tanti anni, ma oggi ci sono delle divergenze enormi, delle difficoltà enormi, perché nel momento in cui, come dicevi, si crede ancora oggi che sia una perdita di tempo dedicare del tempo appunto alla formazione di un individuo che vada a toccare tutte le dimensioni che compongono l'essere umano, perché l'essere umano non è soltanto la sua testa, non è soltanto il suo corpo, non è soltanto la sua psiche, non è soltanto quello che c'è dentro o quello che c'è fuori, ma è un complesso sistema che ha formato da tante dimensioni. Quindi, e lo sappiamo, adesso cioè, siamo in un periodo in cui le scienze si stanno dicendo delle cose enormi sull'essere umano, le scienze di frontiera, la quantistica piuttosto che le neuroscienze, si stanno dicendo cose importantissime che dovrebbero essere alla base della formazione dell'uomo nuovo, di un essere umano nuovo, ma queste conoscenze purtroppo non sono alla portata dell'insegnante che insegna a scuola, non lo sono, cioè sono pochi quelli che hanno cognizione di causa in questo senso. Cioè, ovvero che se io mi dimentico di formare delle dimensioni dell'essere umano, come possono essere le dimensioni che riguardano il sentire, quindi parliamo di affettività, ma l'affettività fa parte di una serie di cose, no? Cioè, se io non ti educo a sentire, a imparare, a riconoscere quello che tu senti, quello che tu percepisci, e poi questo sentire, il fatto che tu lo trasformi in un sentimento, perché il sentimento è un'elaborazione della sensazione. Allora, se tu non riconosci tutto questo e non sei educato a gestirlo, come fai a rapportarti con gli altri adeguatamente? Come fai ad avere consapevolezza di quello che stai facendo, delle tue azioni? Come fai a crearti una personalità forte e consapevole di te stesso? Non lo puoi fare. Infatti, la debolezza di molti giovani riguarda il fatto di non riuscire a capire se stessi, riguarda il fatto di non riuscire a gestire quello che sentono, a parlare di quello che sentono. Se tu non lo capisci, non lo gestisci, non ne puoi parlare, perché non hai neanche le parole per farlo, è gravissimo. E la scuola in questo non aiuta, perché non basta insegnare italiano, matematica, storia, geografia, non basta. Non bastava tempo fa, non basta più oggi, assolutamente. Perché se tu ti limiti a delle materie disciplinari, ancora suddivise come un tempo di una per se stessa, che fondamentalmente non hanno a che fare anche con un'educazione più globale dell'essere umano, qui c'è qualcosa di grave, c'è qualcosa che non funziona nel sistema scuola. E poi l'individuo crescendo non diventa forte, ma diventa sempre più debole, perché gli mancano dei pezzi, gli mancano delle basi fondamentali.
Certo. E poi diciamo, i tempi in cui stiamo vivendo adesso hanno, soprattutto per un ragazzo o addirittura per un, diciamo, fanciullo, comunque un preadolescente, come abbiamo detto, delle stimolazioni o comunque dei contenuti che arrivano in maniera così immediata, ma in maniera così forte, che se appunto, come dici tu, uno non ha imparato a gestire le proprie emozioni e a capire che cosa sente o meno, diventano devastanti. Ma penso anche solamente, non parlando di affettività, eccetera, io, che è un'altra tematica che vorrò trattare, io sento certe volte i testi di questa musica trap, anche a Sanremo sono andati, cioè parlano di violenza in una maniera folle e nessuno dice niente e i ragazzi le stanno bevendo, perché è il tipo di musica che adesso va per la maggiore. Ma questi continuano a bere questi testi dove gli si dice che se non ti va bene una cosa, butta giù tutto, fai violenza, non avere più rispetto di nessuno e di niente. Cioè, sono delle cose così devastanti e sembra che, vabbè, sono solo canzoni, ma il problema è che i ragazzini adesso sono talmente stimolati da più ambiti e hanno accesso senza filtri, come ho detto prima, a una marea di contenuti, che se non hanno una guida o comunque il modo di poterne parlare, dialogare, cioè poi dopo, cioè, si comportano proprio non solo con emulazione, ma non lo so, cioè dicono, ma perché non lo devo fare? E vanno a ruota libera.
Sì, allora anche questa è una tematica molto ampia, perché innanzitutto partiamo da quello che riguarda la gestione di un tipo di educazione anche al digitale. L'educazione al digitale, anche questa è una tematica che è entrata nelle scuole, probabilmente in modo marginale, non è sufficientemente sentita, soprattutto dalle famiglie, dai genitori, anche in parte da molti docenti che non ne capiscono il vero valore. Educare all'utilizzo del digitale cosa significa? Significa educare alla consapevolezza di quanto questi strumenti, che da una parte ci possono essere molto utili, ma dall'altra parte, se non li sappiamo usare, possono essere molto controproducenti, soprattutto nei più giovani, e se non c'è un'educazione che preveda anche di sapersi in qualche modo difendere, tutelare dall'utilizzo di questi strumenti, allora è per questo che poi i ragazzi sono in balia di queste cose. Cioè, la musica, in tutte le generazioni, anche precedenti, c'è sempre stata la musica di un certo tipo,
certo,
che ti manda messaggi di un certo tipo. I videogiochi non sono una nuova invenzione, ci sono già ormai da anni, però quanto tutto questo influenza sulla mente dei ragazzi, sull'emotività dei ragazzi, sulla gestione e sulla crescita di questi giovani, di questa generazione in particolare, dipende soprattutto dal fatto che loro non hanno strumenti per poter gestire tutto questo. Perché tu, su come va il mondo, cioè sul fatto che esistano i social, sul fatto che esista la musica di un certo tipo, sul fatto che esistano i videogiochi, anche come genitore non è che puoi cambiarlo il mondo. Cioè il bambino, il ragazzo che vive oggi deve fare i conti con queste cose, perché c'è dentro, c'è immerso quotidianamente. Ma per farci i conti e per non essere in balia di queste cose qua, per non essere in balia di un certo tipo di musica, per non essere in balia di un certo tipo di social, eccetera, eccetera, deve avere gli strumenti per difendersi, per gestirle, per diventare lui forte e soprattutto per saper sviluppare il cosiddetto senso critico. Senso critico significa la capacità di scegliere, la capacità di dire sì, di dire no, di riflettere sulle cose e non di prendere tutto come oro colato. Ma quando un ragazzo accetta certe cose, certi messaggi che gli vengono così dalla corrente principale che vuole seguire, è perché non sa in che altro modo gestire la sua esistenza.
Certo.
Quindi c'è proprio un problema a livello anche di gestione. Io, guarda, provengo da un tipo di formazione umanistico-esistenziale, provengo dalla filosofia, eccetera. Quindi so che spesso qualcosa che oggi non va di moda, quello che una volta si chiamava e si chiama ancora disagio esistenziale, cioè quello che riguarda il disagio dell'esistenza, il perché domani mi devo alzare dal letto, che senso ha la mia vita, cioè queste domande qui che sembra che non, oggi non siano superate, non lo sono affatto, perché riguardano l'autenticità dell'essere umano. L'essere umano in quanto tale, se non è in grado di dare un senso, uno scopo e un significato alla propria esistenza, è perso, non è più umano. L'umanità si crea proprio per la capacità che ognuno di noi ha di dare un senso alla propria esistenza, ma per riuscire a darlo devi avere la consapevolezza di te stesso, devi essere in grado di fare delle riflessioni tue che non ti siano state date da fuori, di essere in grado di pensare con la tua testa. Ma per arrivare a ciò deve esserci un'educazione forte, consapevole, capace, che oggi manca.
Poi questi qua li vedo anche quando prendo il treno per andare a Milano, piuttosto che quando sono in giro. Cioè vivono 11 ore su 18, perché poi dormono, si spera, anzi sarebbero anche meno le ore, con gli occhi incollati a sto schermo, e pensano che la vita sia quella lì e non sono magari più capaci di gestire i rapporti umani veri senza uno schermo davanti che gli insegni come si fa o che gli faccia, certo, vedere.
Certo, perché poi adesso siamo si sono ormai spalancate le porte del virtuale, si sono spalancate le porte dell'intelligenza artificiale, cioè si sta andando verso quello che si chiama transumanesimo, cioè quella fase in cui quella filosofia, fra virgolette, di cui si parlava un po' di anni fa, ma adesso ci siamo praticamente dentro, in cui c'è una sottile linea di confine, molto sottile, tra ciò che è umano e ciò che è artificiale. E qui è un tasto molto delicato, perché il ragazzino ormai ha capito come utilizzare tutti questi mezzi. può essere il virtuale, che può essere l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. L'adulto è indietro. Spesso l'adulto, soprattutto docente, insegnante, genitore, non ha idea di come questi mezzi si utilizzano e non ha idea dei pericoli, dei rischi che i giovani stanno correndo in questo momento, perché sono in balia di queste cose qua. Non certo. hanno dietro nessuno in grado di educarli alla gestione di questi mezzi. E questo è gravissimo, è gravissimo.
Valentina.
Perché tieni presente, no, facciamo un esempio. Se il ragazzo una volta, allora, tutti noi, dai, dobbiamo ammetterlo, no? Tutti noi quando andavamo a scuola, il modo di superare le verifiche, le interrogazioni, gli esami, l'abbiamo sempre cercato di trovare, no?
Certo.
Chi non ha mai copiato o si è fatto suggerire o ha cercato di fare una ricerca cercando di copiare chi online e chi ancora quando non c'era internet in altri modi, no? Ecco. Però era facile anche per un insegnante riuscire a capire che quel ragazzo lì aveva copiato. Era abbastanza facile. Pensiamo oggi, nell'era di ChatGPT, com'è possibile per un insegnante riuscire a capire che il tema non l'ha fatto il ragazzo. È un problema enorme se ci pensiamo bene. Quindi, se non c'è una consapevolezza dell'adulto di quanto questi mezzi, questi nuovi strumenti vanno a influenzare sull'educazione, sulla crescita dei ragazzi, non possono neanche gestire i ragazzi stessi e aiutarli a gestire questa nuova influenza in qualche modo.
Esatto. Io, come dico spesso, ahimè il tempo è tiranno e io ho un cronometro davanti e mi sa che abbiamo messo, diciamo, un primo mattone per parlare poi di una serie di altre tematiche, perché qui a me manca solo 1:30, quindi 1:30 e poi devo chiudere la trasmissione. Io ti ringrazio tantissimo e sicuramente andremo a sviluppare altre, se tu avrai voglia, tematiche. Nel frattempo volevo ricordare a chi ha ascoltato questa trasmissione, se volesse leggere qualcosa di te oppure addirittura interfacciarsi con te, dove deve andare?
Guarda, come hai annunciato prima, è online da pochissimi giorni, infatti devo ancora sistemarlo un attimino, il mio nuovo sito valentinasettamanti.it e lì potete trovare anche i miei libri e tutto quanto, insomma.
Perfetto.
E anche i miei contatti, insomma, per chi volesse contattarmi può farlo direttamente da lì.
Ok, io domani mattina comunque metterò sulla pagina Facebook della trasmissione il link, così almeno la gente può andare anche a vedere. Io ti ringrazio tantissimo e sicuramente ci sarà occasione, mi auguro, di approfondire o questa o anche altre tematiche insieme a te.
Grazie mille a te, Damiano, davvero, grazie.
Prego, ciao.
Ciao.
Mancano praticamente 15 secondi, quindi non mi resta che ringraziare tantissimo Valentina e spero che vi sia piaciuta questa puntata e potete andarvela a riascoltare col podcast. Vi do appuntamento giovedì prossimo e adesso gli ABBA.
Anybody